che sostituisce, Don Luigi Nason, che sostituisce padre Michelini, no? Anche se ho saputo proprio intorno alle 5 di lì che appunto dovevo, però il testo non mi è nuovo, se no non l'avrei accettato. Anzi, sono andato a vedere un commento a questo testo, l'Lectio Divina, che poi proviene dal Paltes ebraico, ricordo di averla fatta nel deserto del Negev con un gruppo, facendo un itinerario della parola nella terra. In genere in Israele sono andato o per studiare personalmente, per imparare, o per tenere, guidare itinerari biblici, non pellegrinaggi, lascio ad altri questa. E ricordo, interessante perché tra l'altro si sono messi lì proprio per terra, seduti per terra, e proprio arrivato a un certo punto, è arrivato il tramonto, quel tramonto così veloce in Oriente. Stavamo leggendo questo così, seduti a poca distanza dalla grande via che attraversa il deserto del Negev. Ecco, l'altra cosa che mi viene in mente è che io ho inserito questo brano in una conferenza che, la giornata che devo tenere domenica, un convegno a Brescia, su un tema che non è un tema abituale, Torah ed Evangelo. E ho inserito questo testo perché, permettetemi di usare qualche parola che viene un po' dagli studi linguistici, perché ci sono alcuni testi nella Torah, ma in generale nella Bibbia, anche negli scritti del Nuovo Testamento, che sono una Mishnah-Bim. Cosa vuol dire Mishnah-Bim? È una parola che è molto usata dagli studi di esegesi narrativa. Viene dall'araldica. Immaginate uno stemma grande che riproduce una scena, immaginate un piccolo stemma inserito nel grande stemma che riproduce in piccolo tutto quello che è riprodotto nel grande stemma. Ecco, ci sono dei brani, dei testi nei quali c'è dentro tutta la Bibbia. C'è dentro tutta la Bibbia. Certamente Genesi 15 è uno di questi testi. Non entro in tanti particolari, l'ho fatto già Rabbi Shunak molto bene, anche se qui davanti appunto il commento di Rashi, Targum di Onkelos, questa Bibbia che meriterebbe la Jewish Study Bible in inglese, però insomma, forse potrebbe essere più facile che leggerla direttamente in ebraico, che ha un bellissimo commento a cui ha collaborato anche Fishbein, che io stimo molto. Questo è anche uno di quei brani che rivela una gestazione molto lunga. Cioè si capisce qui come le memorie antiche hanno accompagnato la storia di Israele, plasmandolo, educandolo, facendolo crescere e proiettandolo verso un oltre che sempre al di là. Ci sono memorie antiche, ma il testo, così come fatto, dice che qui è un po' tutta la storia presente nella Bibbia, il racconto. Per esempio, è l'unica volta in Bereshit, ma potremmo dire anche in generale nella Torah, che l'inizio fu rivolta ad Avram questa parola del Signore. Non è una traduzione precisa, In ebraico c'è il verbo essere, e questa espressione viene usata solo per i profeti. Quindi qui Abramo viene presentato come profeta. Letteralmente bisognerebbe dire avvenne, accadde la parola di Dio, Tevar Adonai, come i Targum che usano l'aramaico, Memra Adonai, la parola di Dio accadde per Abramo. È sempre un'espressione molto densa che dice che quello che verrà dopo è qualcosa che è fondamentale. È una parola chiave che Dio comunica al profeta perché possa aiutare gli altri a leggere la storia, a leggerla con gli occhi di Dio. E vedo in questo senso anche interessante, è qualcosa che ho sentito ricordare da Rav Laras più volte, e qui ovviamente da Rashi, quando viene detto, lo condisse fuori, guarda in cielo e conta le stelle. E Rashi commenta dicendo, ma qui c'è un verbo che non dice di per sé il guardare dal basso in alto, ma dall'alto in basso. E quindi Dio dice ad Abramo, guarda la terra, guarda la storia con i miei occhi. Questo è stupendo, perché in fondo noi ci mettiamo alla scuola della parola per imparare a leggere ogni frammento di storia, anche quello più caotico, più convulso, anzi soprattutto quello, con gli occhi di Dio. Ed ecco che nella storia viene presentato un disegno che comporta dei momenti drammatici. Beh, drammatica è certamente l'esperienza di Abramo, a cui Dio promette un figlio. La terra, propriamente interessante notare che viene promessa quasi sempre alla discendenza, alla tua discendenza, poche volte. Ho fatto uno studio sul ciclo di Abramo, tra l'altro si può trovare in accademia.edu, sulla panoramica del ciclo di Abramo, e visto che tranne qualche volta, le altre volte la terra è promessa alla discendenza. Come dire, tu non la vedrai. Mi viene in mente un po', e viene in mente penso anche a voi, l'esperienza di Mosè sul Monte Nebo. Guarda la terra, ma tu non vi entrerai. Muori al Pi Adonai, secondo la parola, con il bacio di Adonai, come tradizione ebraica a interpretare. Ecco, sì, c'è una promessa, la promessa di una discendenza. La promessa della terra si era rimandata oltre, ma la discendenza non c'è, tarda. Ed ecco, quasi il lamento, molto bella questa espressione che è stata spiegata, io sono il tuo scudo, Targum dice la memra, la parola, sarà il tuo scudo. E Abramo è un lamento, come lo può fare il profeta, pensate Geremia, ma pensate che può lamentarsi con Dio, e in realtà troveremo più avanti delle parole molto forti quando Abramo discute con Dio, discute, obbediente sì, ma l'obbedienza non impedisce che uno chieda, che uno diventi intercessore. Ecco, questo contesto in cui appunto ti lo condusse fuori. E tra l'altro dietro questo verbo, il verbo yatsa, che tra l'altro è usato la forma il, come sapete, non so se lo sapete, è una forma causativa, far fare qualche gesto, far uscire, far fare un gesto ad un altro. E quindi dietro ci sono certo l'uscita di Avram da Ur Kasidim, ma c'è l'uscita dall'Egitto che è richiamata espressamente questi 400 anni, ma c'è anche a livello di una rilettura, una riscrittura del testo, l'uscita da Babilonia. Abramo diventa la figura degli esuli invitati ad uscire da Babilonia e ritornare nella terra. Ecco, per quel fenomeno delle riletture del testo biblico, c'è un testo stupendo di Fishbein, Biblical, purtroppo non è tradotto, Biblical Interpretation in Ancient Israel, è uno che è nato di Lenison, che in italiano è l'ermeneutica dell'innovazione, una parola chidush, non con la co, ma con la chet, chidush. Un testo che si rinnova, che cresce e per questo è sempre attuale, parla in situazioni nuove, sprigiona significati nuovi alla luce di situazioni nuove, questo è fondamentale. E tanto queste cose i cristiani dovrebbero farle proprio attraverso la tradizione ebraica, che veramente la tradizione ebraica antica, penso ai commenti di Rashi, di Bereshit Rabba, ma anche gli studiosi e dei recenti, contemporanei, per cogliere questa riletture, addirittura riscritture, si parla di testi, che proprio per questo sono carichi, sono densi, parlano continuamente. Le memorie del passato illuminano il presente e vanno oltre. E ecco, di solito si puntualizza, giustamente è la chiave, questo brano strutturalmente è diviso in due dittici, versetti 1-5 e 7 alla fine, e il versetto centrale, quindi quello che è un po' la chiave di volta, è questo versetto 6: egli credette ad Adonai che glielo accreditò come giustizia. È un versetto che è diventato importante perché è ripreso da Paolo ed è diventato un po' motivo di discussioni, peraltro oggi a parte di cose risolte, tra il mondo della riforma e il mondo cattolico. La giustizia mediante la fede, la giustizia mediante le opere. In realtà non è un testo che è facile tradurre. Ho guardato così velocemente le traduzioni del Targum di Onkelos, che è quello che è citato da Rashi, Targum Neofiti, eccetera. Perché il problema è il soggetto dovrebbe credere, che poi è interessante interrompere, che dice credere nella parola, nella membrana Adonai, nella parola, la promessa, questa parola. E certamente Abramo, egli credette. Tra l'altro c'è quel verbo da cui deriva la parola Amen, che attenzione, non ha quel significato intellettualistico, dottrinalistico, che purtroppo per secoli, attraverso i manuali teologici, dogmatici, attraverso il catechismo di Pio X, eccetera, 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 ha rovinato un po' il modo di vedere e di pensare dei cattolici, pensando che credere vuol dire accettare delle verità, delle dottrine, degli enunciati teologici. La fede è l'affidamento a un Dio affidabile, di cui ci si può affidare. Ecco perché l'ebraico, che come le lingue semitiche non è una lingua di concetti ma di immagini, E qui ci potrebbe essere l'idea di chi attraverso la fede si abbarbica alla roccia o punta i piedi sulla roccia. Questo quanto l'ebreo Gesù usava espressioni, appunto, nel discorso della montagna, la casa sulla roccia, eccetera, sono immagini che vengono dalle scritture ebraiche, alla cui scuola è cresciuta, si è alimentata la fede di Gesù. La fede di Gesù è cresciuta, per questo può essere il punto di riferimento per noi, la fede è cresciuta attraverso le scritture. Questa fede che è affidamento, si potrebbe tradurre, nonostante che Abramo non vedesse concretizzarsi la promessa, il figlio non arrivava, e la terra, anche qui sembra quasi ironico, la terra era abitata a Keniti, Kenezitti, Calmunice, 10, altre volte l'elenco di 7, ma sembra un modo per dire che è proprio piena, quindi dove vado a starci? Quel pezzettino, e infatti il primo pezzo di terra Abramo lo prenderà per seppellire Sarai, Sara, la grotta di Macpelà, un pezzettino di terra comperato in vita per poter seppellire. Ecco, nonostante queste smentite, apparenti smentite, continuava a credere in Adonai. La seconda parte del versetto è un po' difficile, perché se il soggetto potrebbe essere ancora bravo, e qui credo che la scrittura è aperta a più interpretazioni, non bisogna ostinarsi, intestardirsi, vuol dire questo. Uno deve continuare a leggere, rileggere, cercare di capire. Potrebbe essere credette in Adonai, continuava a credere, perché riteneva questo giusto. Ma giusto nel senso che riteneva giusto fidarsi di Dio, nonostante tutto, riteneva Dio affidabile, uno che non può imbrogliare, uno di cui ci si può e ci si deve fidare, anzi l'unico di cui ci si può e ci si deve fidare. Oppure potrebbe essere il soggetto, potrebbe essere Adonai, non è sempre facile individuare che il soggetto nei sintagmi ebraici, che considerò Abramo giusto, che nel linguaggio biblico vuol dire tutto, l'uomo fedele, eccetera. Ecco, ma vorrei un ultimo accenno farlo su una scena che io ritengo una delle più provocanti, delle più paradossali, che bisognerebbe moltiplicare, chi vi accorse, così si può dire, bisognerebbe moltiplicarlo. Perché questa scena degli animali divisi, tranne la tortora, la colomba, che è appunto quella di Israele, è nella mentalità comunque anche dei popoli vicini, una forma di giuramento, si dice, imprecatorio. Passare nel mezzo, sapete cosa vuol dire? Vuol dire, avvenga di me come di questi animali uccisi. È un giuramento imprecatorio, è un modo per dire, se non sarò fedele al patto, se non sarò fedele al patto, avvenga di me questa maledizione. Quindi è una scena drammatica. È drammatica anche perché, tra l'altro, c'è il sole che sta per tramontare, sembra che addirittura il contesto voglia sottolineare, evocare che sta avvenendo qualcosa di misterioso, di paradossale, di indicibile, di ineffabile, di qualcosa per cui le parole umane non bastano più, non sono più capaci di parlare, di dire, di comunicare. Beh, c'è questa tardemà, torpore mistico su Abramo, c'è questo terrore e oscurità che lo assalirono. Allora l'ebraico dice caddero su di lui, su terrore e oscurità. Nel momento incontro col mistero di Dio, un Dio affidabile, ma anche un Dio che essendo totalmente altro è il Dio tremendum et fascinosum. Ecco. Attenzione, ecco dov'è l'aspetto che secondo me è una delle scene più paradossali, indicibile, ineffabile. Perché seguendo il rituale a passare in mezzo agli animali divisi avrebbero dovuto essere i due contraenti del patto. Vi pare? Si impegnano reciprocamente. Qui invece, versetto 17, quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente, sono simboli teofanici che richiamano il Sinai, quindi l'Esodo, quindi Dio, passare in mezzo agli animali divisi. Passa Adonai in mezzo agli animali divisi, non Abramo. Ma ci pensate cosa vuol dire questa scena? Passa Dio. È come se Dio dicesse: cada su di me la maledizione se non sarò fedele al patto, perché solo Dio può dire sarò fedele al patto sempre in ogni situazione. L'uomo no. Ed ecco perché nella Bibbia ci sono tante alleanze. 14 hanno schematizzato l'antica, la nuova. L'alleanza è sempre nuova, perché è rinnovata continuamente da Dio. E come è vero che Israele è il primo destinatario dell'alleanza, così attraverso Gesù l'alleanza è aperta alle nazioni, ma l'alleanza sarà possibile solo attraverso il dono dello Spirito, con il linguaggio profetico, attraverso il cambiamento del cuore o la circoncisione del cuore, per usare il linguaggio deuteronomico geremiano. Ecco, questo è veramente grandioso, perché dice il mistero di un'alleanza incondizionata. Sì, è vero, c'è anche poi l'aspetto per cui l'alleanza diventa un impegno a custodire la Torah come via della vita, a impegnare la tua libertà su questa strada che la Torah traccia, questo per la tua felicità, per il tuo bene. Davanti a te stanno per il male, la vita, la morte, scegli. Però attenzione che Adonai e l'uomo, Avram, ogni uomo, non sono sullo stesso piano. Solo Dio, solo Adonai è fedele fino in fondo. Ecco perché passa lui in mezzo a questi animali divisi, non l'uomo. Non perché Dio non abbia stima di Avram, tutt'altro, ma per dire fidati, non perché tu sei capace di fare, cercherei di fare o ti dono il mio spirito perché tu possa essere capace di fare, di custodire la Torah, ma non dimenticare mai che tu puoi andare avanti, puoi leggere e affrontare ogni momento della storia, perché io sono un Dio fedele, affidabile, che non viene mai meno alla sua parola. Ecco, questa scena ritengo che sia una scena veramente paradossale. Il mistero di un Dio, guardate qui, mancano le parole umane, perché dire Dio tira su di sé la maledizione, cosa vuol dire? Il modo per dire l'inaudita, la sconcertante, l'inesprimibile, l'ineffabile. Per questo, per leggere questi racconti, questi testi, bisogna veramente poter entrare un po' nella tardemà di Abramo, ossia in quell'atteggiamento mistico che poi è l'incamminarsi verso il Paradis, quel giardino, o nel linguaggio cristiano che però deriva dall'ebraismo, la lezione divina.